Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, con un ospite graditissimo che, per quasi un'ora, dovrà sopportare Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Ecco, e
giusto
anche
per
oggi...
metterci subito a nostro agio.
Sì, buongiorno Valerio, saluto a tutti, benvenuti a Babilonia. Un po' di entusiasmo, perché con questa sigla non è che venga così spontaneo.
No, però i nostri ascoltatori sanno che li attendono delle belle.
Certo,
diciamo così.
Stiamo per salpare nuovamente nel mare magnum della musica d'ogni luogo e d'ogni tempo, e oggi incontreremo del buon rock psichedelico. Questo mi fa tornare un po' giovane anche in qualche modo.
Sì, anche se è durissima farti. No, tornare vabbè, giovane, però così. Ci proveremo.
Ecco, va bene, ho cominciato subito. Dopo la sigla, anche il mio compare radiofonico
ti boicotta.
Ce l'ha con me, mi boicotta. No. Speriamo non sia così per il nostro ospite di oggi, che confermiamo, peraltro, è graditissimo.
È graditissimo, è triestino e si chiama Liviano Moss.
Buongiorno.
Ciao, salve a tutti.
Ciao, ben trovato. Ti va bene come definizione di ambito, anche se poi uno può prendersi tutte le licenze che vuole, quelle del rock psichedelico.
Sì, rock psichedelico è una, diciamo, un'etichetta, ma va benissimo, insomma.
Del resto,
che
sì,
comprende un
il termine
po' tutto.
Psichedelia è molto affascinante, perché vuol dire anche cercare di l'altrove, andare in connessione con la musica in maniera così sostanziale da uscire di sé o entrarci dentro ancora meglio.
Esatto, una bella definizione. Sì, è un modo per anche per confondere le cose, provare, sperimentare o buttarsi su diversi sensi, no?
Il combo con cui sicuramente l'hai messa in moto in maniera più eclatante in Italia è quello dei Jennifer Gentle.
Che non è un suo pseudonimo, io pensavo che si facesse chiamare Jennifer così come Vezzo.
No, anzi,
no,
tu scherzo. Addirittura ti sei aggiunto a un certo punto, anche se oramai molto tempo fa.
Esatto, sì, nel 2005, quindi ormai insomma ne è passato di acqua sotto i ponti. Sì, sono entrato in questa band di Padova nel 2005 con il disco Valende, in qualità di tastierista, insomma. E poi piano piano le cose sono diventate sempre più complesse di responsabilità. Ok, mi sono diventato
ormai più... sei un perno fondamentale.
Esatto, sicuramente... cantante, corista.
Tastierista, naturalmente. E quante tastiere usi? Sei bulimico come era Keith Emerson, per dire?
No, cerco di essere... parco, diciamo, anzi più che altro respingo certe cose. Ma diciamo.
La tua preferita qual è?
Utilizzo una Nord Electro, che è un organo, un simulatore di organo di una marca svedese, che non, forse l'ho già detto il nome, quindi
va benissimo. Noi
poi
talvolta con la Finlandia abbiamo
abbiamo addirittura una sigla che arriva direttamente dalla Finlandia.
Chissà se anche questa volta è così.
Oi tara ai tarale telli katlai turille.
E ringraziamo le nostre ragazze, le Vartina,
sì, giusto, appunto, dalla Finlandia.
Sì, devono ripartire. Ciao,
ciao,
vanno di corsa.
Hanno
perché
un low cost fra pochi minuti, bene.
Esatto, comunque ci hanno introdotti al nostro canto di Babele.
È il canto di Babele,
ovvero...
Che è la nostra perlustrazione, caro Liviano, di tutte le latitudini, alla ricerca di canzoni che sono cantate in quelli che sono per noi degli idiomi particolari. Alle volte facciamo delle cose davvero spericolate, abbiamo ascoltato canzoni in lingua Khmer in dialetti africani, altre volte andiamo un po' più nei paesi limitrofi che però per noi suonano comunque esotici. Oggi vogliamo andare verso le isole greche, diciamo, e in ogni caso verso la Grecia, i nostri vicini, una lingua davvero molto nobile e uno stile musicale nobile, nato all'inizio del Novecento, aveva tra l'altro una storia che ha a che fare con il dolore, perché erano in realtà il rebeta e l'uomo dei bassi fondi, con uno stile di vita anticonformista, ma spesso era anche in carcere, per cui erano, appunto, come dicevo, delle canzoni non, diciamo, proprio gioiose, quasi sempre il tono è piuttosto mesto. In questo caso uno dei protagonisti più nobili di questo genere, Dimitris Mistakidis, il pezzo, come al solito, non sappiamo esattamente la traduzione, però ne sappiamo una metà.
Ah,
a metà del titolo
è già qualcosa, prova.
Allora, il titolo in greco è Eforname Enavradi, e Enavradi vuol dire una notte. Ora, cosa sia prima
Eforname, non so, ci appelliamo,
esatto, ce lo diranno.
Thank you.
δώρους όπως πρώτα. Μας βρίσκουνε ντουμάνι. Ζουλά όλοι αργυλέδες, ζουλά όλοι αργυλέδες, ζουλά όλοι αργυλέδες, φυλαχτείτε από τους τσέβες. Λιτσμάν Λεβέντη, ας τον αργυλέ να καίει. Να φουμάρει το τουρκάκι, να φουμάρει το.
Senti, ma Dimitris Mistakidis, che ruolo ha avuto nel tracollo finanziario del suo paese?
No, lui è uno di quelli che intona i mormorica, cioè i mormori brontoli di Messi che si lamentano per il tracollo, ma non è che l'ha causato lui. Dici che c'è un filo diretto.
Non lo so, sentendolo così, poi è molto triste, per cui
Triste sì, ma anche il blues è triste.
Sì, è vero, è una sorta di blues greco.
Anche
questo.
Il canto alpino
sì.
È abbastanza triste.
Beh no, Dio, lo yodel è gioiosissimo. Ma noi stiamo ignorando il nostro ospite che speriamo si sia messo a suo agio a questo punto, sia tranquillo al punto giusto. Che succede?
Non lo sappiamo, ci sono delle incursioni sonore.
A Babilonia è bello anche per questo, perché stiamo per mettere in gioco Liviano Moss. Lo facciamo così. E lo vedo un po' impaurito.
Giustamente, perché giustamente, il salto nel buio, in realtà, caro Liviano, ti rassicuriamo subito, è un po' quello che sembra, nel senso che ti faremo ascoltare un brano senza dirti nulla prima, però quello che mettiamo in atto non è un quizzettino da due soldi. Vogliamo invece che tu ci dica alla fine, che poi individui il protagonista o no, non ci interessa, l'effetto che ti ha fatto, se ti è piaciuto il pezzo, cosa ti ha colpito e cose del genere.
Thank you.
Beh, un brano lunghissimo questo, abbiamo potuto solo assaggiarlo, ma credo che Liviano Moss l'ho visto ascoltare con attenzione, quindi qualcosa da dirci ce l'ha.
Beh, sì, tra l'altro ce l'avevo altissimo in cuffia, quindi ha fatto un bel effetto liberatorio, diciamo così. Sono sonorità bellissime, tra l'altro, soprattutto i ritmi da organetto, quelli sono stupendi, insomma. Non so chi sia, non l'ho indovinato.
No, non,
però non posso dire che mi ricordava alcune cose dei Kent, tipo Tagomago, il famoso picking up brano sul secondo vinile di Tagomago, che è tutto con ritmi di organetto mandati a mille o rallentatissimi e dissonante così.
C'era qualcosa di psichedelico secondo te anche qui?
Indubbiamente sì, insomma, comunque va a giocare con le cose che si scompongono e ricompongono, quindi...
Beh, perché un aggettivo, lo dicevamo prima, no, Valerio, che si associa naturalmente al rock, ma può essere poi abbinato anche ad altri generi. Sì. Per esempio alcune sinfonie di Shostakovich, io le definirei certo, psichedeliche.
È molto jazz.
Molto jazz, come in questo caso, questo è San Ra.
San Ra
in quartetto, quindi c'era anche la tromba di Michael Ray, poi i sassofoni di John Gilmour, che era anche alla batteria, o meglio alle percussioni, insieme a Lukman Ali. Una registrazione storica del 1978, realizzata al Teatro Chuck di Milano, con San Ra che saltabeccava dall'organo al Moog synth alla Rhythm Machine, che usava
la batteria elettronica,
di quegli anni, quindi oggi forse suona un po' così.
Però sono ritornati anche quei suoni, quindi probabilmente chi trovasse quella Rhythm Machine sarebbe molto lieto di usarla.
Mi vedo un po' commosso da questo ascolto.
Sì, tra l'altro il riferimento ai Cannes era giustissimo, il periodo, come vedi, anche di anni era un po' quello, quindi evidentemente come spugne musicisti si influenzavano a vicenda. Ora abbiamo fatto finta di fare uno sgambetto all'ospite, invece ora finalmente lo accogliamo,
certo.
E soprattutto vogliamo che tu accolga noi con la tua musica.
Sì.
Il primo brano che ci hai portato è una situazione un po' simile, anche semi-live, no?
Sì, un EP che abbiamo fatto per un'etichetta inglese
con Jennifer Gentle.
Come Jennifer Gentle, esatto. Ed è la band che suona in una stanza live.
E dove eravate?
Beh, è stato registrato in uno studio delle parti in Veneto, di Rovigo. Ma poi questo è stato pubblicato per un'etichetta inglese che ci chiedeva un EP come prima uscita. Era un'etichetta che ci faceva un po' da booking anche, quindi abbiamo avuto occasione anche di andare fuori a Londra.
Anche il titolo si addice alla nostra trasmissione.
Non era un ospedale psichiatrico, no, perché è Madhouse il titolo.
Madhouse, esatto.
Sì,
come
la casa...
Nel senso che fa diventare matti o è suonato da matti?
Forse parla di situazioni così un po' matte, insomma.
She's a fairy, I get into the night. How?
Ed è subito The Benefit of Mr. Kite. Il riferimento a Sgt. Pepper qui c'era abbastanza, no?
Sì, sì, diciamo che riferimenti, ci sono vari riferimenti a quella scena sicuramente, insomma, tra Pink Floyd e Sgt. Pepper ovviamente, sì.
E i testi chi li scrive?
Diciamo che le canzoni sono, l'autore è Marco Fasolo che di solito si occupa lui di tutto, anche dal punto di vista produttivo del disco, quindi in studio di solito è lui che dietro
il mixer. Risulta anche Gastaldello
che è il batterista storico fondatore delle band,
che in questo caso non c'era, però c'era Paolo Mongardi
all'epoca, sì, all'epoca quando abbiamo registrato questo disco c'era Paolo Mongardi
e ormai diciamo tutta la formazione.
Sì, certo, sì. Marco Fasolo che è la voce, Andrea Garbo alle chitarre, mm-hmm, Francesco Candura basso e poi il nostro ospite Liviano Moss alle tastiere.
Anche il bassista è triestino,
sì.
Perché diciamolo, siamo a Trieste, perché
certo,
è la nostra perlustrazione in giro,
sì, siamo
per
finiti
l'Italia
qua,
e non
siamo...
è detto che ci fermeremo all'Italia,
non
poi
lo so, ci siamo arenati sul Molo Audace per il momento,
esatto,
adesso dobbiamo
e
poi...
qua bene stiamo per
sì
ora.
Per ora sì perché qui ci sono molti artisti interessanti, tra questi Liviano Moss.
Sì, tra l'altro tu hai parlato in un'intervista della scena di Trieste dicendo che rispetto ad altre città è un pochino più aperta, no? Spesso le scene cittadine si autocomprimono su se stesse, si girano intorno perennemente, invece hai visto che c'è così un'apertura verso il resto del mondo, diciamo, un pochino più esplicita.
Sì, diciamo che Trieste ha un po' questa natura un po' periferica, no? Di città, di confine, in un angolo d'Italia lassù. Mm. E quindi, bene o male, se un musicista vuole fare qualcosa, devi proprio mettersi in testa di prendersi e andare altrove, no? Cioè, andare a suonare fuori. E quindi, tra musicisti triestini, diciamo, c'è un spesso, insomma, c'è un modo di collaborare per poi magari proporsi esternamente. Quindi vedo anche attualmente sono varie band interessanti che cercano di muoversi.
E per dire
possibile.
Poi come le cose possono essere viste in modo diverso a seconda di dove ci si trovi, per molti italiani Trieste è in alto a destra e per molti svizzeri è in basso a sinistra.
Esatto.
Per
basso,
cui
esatto,
vedi già.
Però se volete
diverso.
Essere annessi nella Confederazione, noi siamo.
Ecco, lui
siamo
cerca sempre di allargare i territori,
sì,
devi capire.
Sì, perché ci manca il mare, come sai.
Siamo già in un cantone.
Ci manca solo quello, per la verità, però. Non sarebbe male.
Infatti.
Ah, che meraviglia questo preludio dall'Ouverture Suite, se preferite in re maggiore, di Georg Philipp Telemann, qui con l'ensemble Zefiro. Georg Philipp Telemann, contemporaneo di Bach e di Handel, era autodidatta. E il nostro ospite invece non abbiamo parlato della sua formazione, come...
Sì, autodidatta, sì.
Anche tu, come
sì.
Telemann, e quindi insomma, mica niente, cioè siamo abbastanza a buoni livelli. E tu invece come mai ti sei incupito?
No, non mi sono per niente incupito. No, stavo riflettendo che per un attimo, quando sei partito nel disannuncio, sembravi uno di quei presentatori di Rete 2 del pomeriggio. Non ti riconoscevo quasi come presentatore di Babilonia.
Invece lo sono. No, ma io mi riferivo al tuo atteggiamento anche interiore.
Ah, ecco, in quel senso sì, certo. Sto cominciando a incupirmi, in effetti.
Io dico no.
Ecco, non ti preoccupare, Liviano, non ce l'ha con te, no. Valerio, ma con qualcuno ce l'ha. Sentiamo un po'.
Sì, ce l'ho. In questo caso ce l'ho con i brani benefici, con tante star a cantare una strofa alla volta, una strofa cambiando voce ogni volta.
Anch'io mi associo.
Perché
subito.
In realtà ovviamente il motivo che li principia questi esperimenti è nobile,
è umanitario,
dei drammi dietro indicibili per certi versi, però anche la forma conta, nel senso, in queste cose, e purtroppo se li mettiamo tutti insieme, dal Band-Aid dell'84, poi We Are The World nell'85, ad esempio, ne ha fatto uno anche Fatoumata Diawara nel momento in cui c'è stata la guerra civile in Mali nel 2013, è una carrellata di orrori
abbastanza,
dal punto di vista artistico,
sì,
proprio.
Sì,
poi
sì.
Questa cosa, appunto, che arriva un baritono, poi arriva un soprano e la strofa dopo entra una voce roca, e perché ognuno deve far risaltare la sua presenza, ovviamente si fanno vedere anche in maniera nobile per raccogliere fondi, ok, tutto questo è, però si potrebbe fare un disco con tutte canzoni diverse fatte da uno solo,
meglio, anche perché poi spesso vengono coinvolti personaggi di spessore
ma magari di mondi diversissimi, da punto di vista, perché anche all'interno solo del rock ci sono generi diversi che non sempre si possono associare. Ora, ho trovato, da proposito di orrori, proprio per far seguire dal punto di vista sonoro la mia affermazione, una delle vette assolute, secondo me, questo, pronuncialo tu, che sei più...
Band for Africa, Nackt in Wind, cioè nudo nel vento?
Nudo nel vento.
È questo?
Dell'85.
Ma dobbiamo per forza?
Dobbiamo, sì, perché così viene dimostrato quello che ho detto. Tra gli altri c'erano, in questo caso, la scena è quella tedesca, l'intento nobile come sempre, c'era anche Bob Geldof di mezzo, c'erano tra gli altri, tra quelli che fanno una strofa alla volta, gli Alphaville oppure Nena, che sono tra i pochi, a parte tutto il krautrock che abbiamo citato prima, tra i pochi artisti pop insieme a Falco che sono un po' emersi dalla Germania prima dell'ondata elettronica, però purtroppo il risultato è questo qua.
Who is who in der deutschen Popmusik von 0 Neuzugang auf 3 in Deutschland, Band für Afrika, Nackt im Wind.
Nun verbreiten gerade tiefer, verlängern gerade dann nach links. Stößt unsere Fantasie an Grenzen, dort wo die stumpfen Schreie sind. In Labyrinthen unvorstellbar, eiskalter Höllenlava-Strom.
Wer keine Gnade kennt, nur zuschlägt, der selten zögert, nie verschont.
Unser Stumpf hält im Tribut.
Keine Gefangenen, die Parole, ihr wird bezahlt mit Fleisch und Blut.
Dem Wind, der brüllt und wütet, immer kommt der Menschenfrust.
Nackt im Wind, der planlos tötet, weil er weiß, dass man ihn schnell vergisst.
Gebete an Dämonen, Götter, anscheinend interessiert ihn nicht,
dass unsere Abendbrotkulisse auf Karten auf die neu gemischt.
Wir werfen uns hoch und warten, dass weder Zahlen noch Kohle kommt,
damit auch diesmal keiner Schuld hat und jeder sein Gewissen schont.
Nur ein paar Breiten gerade südlich und dann nach Osten weint ein Kind.
Beh, abbiamo resistito fin troppo, mi pare.
Cioè, il termine tecnico è un po' strocchio.
Sì, direi proprio di sì. Non so se in Africa, vabbè, se ha fatto del bene. No?
Sì, speriamo almeno quello.
Speriamo, perché questa cosa comunque ci ha abbastanza colpiti.
Sì, c'è anche un video, chi vuole andare a sfrucugliare può anche ritrovare quello.
Ah,
ci hanno tirato una torta in faccia.
Temo il peggio. Scusa.
Sono arrivati tutti i cantanti di Band for Africa.
Liviano, scusaci, adesso vediamo di risistemare. Intanto chiudete le finestre
e i telefoni,
e soprattutto i telefoni, bravo, perché sappiamo cosa può succedere. Ecco,
appunto,
ma perché l'hai detto, tra l'altro? Vabbè, pronto.
La mia vita senza la musica, lo dico sempre, non avrebbe quasi senso.
Ecco, è venuto a dircelo a noi. Ma che, capito. Hai capito chi
sembra,
è?
Sembra Ludovico Einaudi.
È il maester. Possiamo, sì, il sì, maestro.
Un collega.
Come mai? Sì, peraltro viene a trovare. Ma come mai? Non lo so. Pronto, maestro?
Pronto,
c'è ancora?
Penso che poi nella musica, nelle grandi musiche, c'è sempre stata una componente spirituale. La musica eleva, diciamo, ci porta in dimensioni esterne, ci fa vedere delle altre cose.
Certo.
Poi c'è della musica che non ha quella componente, però io non so come sento la spiritualità nella musica di Bach. Ogni tanto comunque sento che attraverso la mia musica riesco a raggiungere degli stati anche più elevati rispetto a quello che riesco a fare quando mi esprimo a parole.
Bene, quindi, maestro,
gli volevo chiedere, perché sembra una definizione anche quasi psichedelica per certi versi, questo elevarsi.
In qualche modo, che però a me non fa questo effetto la sua musica.
Posso
dirlo, maestro,
Sergio,
mi scusi.
Non si può,
forse perché Ludovico Liviano ha colto una certa affinità nel nome, ha pensato di inserirsi. Non so come mai.
Però sono sicuro che tu vuoi andare in paradiso dopo queste
parole. Sì, oddio, dopo, c'è da dire che dopo Band for Africa anche la musica di Ludovico Einaudi poteva starci bene.
Sì.
Però no, noi ci eleviamo, ma facile, lui ha citato Johann Sebastian Bach, è troppo facile. Io vi propongo invece Gabriel Fauré, un esempio meraviglioso tratto dal suo Requiem, l'opera 48, che non fu scritto in memoria di una persona in particolare, come spesso è accaduto, ma, come disse lo stesso Fauré, solo per il piacere di farlo. E anche questo non è male. Fu eseguito per la prima volta nel 1888 in occasione dei funerali di un architetto francese. Molti parlano di questo finale in Paradisum come di una sorta di ninna nanna della morte. Io lo vedo invece come qualcosa di estremamente elevante. E oggi, tra l'altro, ancora oggi in diverse zone d'Italia, il canto dell'Imparadisum che stiamo per ascoltare segue la messa funebre e precede quindi il pio ufficio della sepoltura. Questo per dire che è diventato anche un tema popolare in qualche modo, ma noi qui lo ascoltiamo in una versione meravigliosa curata da John Eliot Gardiner con l'orchestra Révolutionnaire et Romantique. Perché mi fai sinistra?
No, dico senza sepoltura.
Noi lo ascoltiamo come elemento elevante e lo dedichiamo a Ludovico Einaudi.
Thank you.
Beh, davvero paradisiaco il finale del Requiem di Gabriel Fauré, tra l'altro con un organo, sentivamo i bassi da lui, infatti Liviano Moss ha preso appunti, credo che chissà, magari proporrà una versione psichedelica.
A proposito di versioni, voi siete stati coinvolti dalla rivista Mojo per un omaggio a Syd Barrett,
sì,
una cosa molto importante tra l'altro, perché oltre a voi ci sono nomi come i REM, Mark Almond, Robin Hitchcock, insomma, vi hanno scelto, credo foste sicuramente gli unici italiani. E voi cosa avete declinato a questo punto?
Abbiamo portato uno dei Fits and You, che è uno dei brani di Madcap Louds un po' più incompleti.
1970.
69.
69, 70, sì,
ricordo. Abbiamo partecipato con questa cover particolare, cioè ci ha permesso di spaziare un po', perché il brano originale è molto scarno, no? Fa parte di quei brani quasi incompiuti di Barrett, no? Messi nel disco, ma... prodotti in maniera molto molto sbrigativa.
Insomma, un omaggio che certo, ci è venuta molta voglia di ascoltare.
Tra l'altro a Syd Barrett è legato anche il nome Jennifer Gentle, non so se l'abbiamo detto.
No, non mi sa di no.
Perché è legato a una strega.
Un verso della canzone Lucifer Sam parla di Jennifer Gentle, che è una strega. Penso sia proprio l'inizio di una delle strofe della canzone, proprio si cita Jennifer Gentle.
E quindi... infatti si sta alzando il tavolo.
Ah sì,
questo
mentre che paura, non no, mi dire queste cose. Che poi...
No, beh, sentiamo questa bellissima, chiamiamola cover, ma in questo caso...
Non chiamiamola cover.
Si può dire bravi?
Grazie.
Beh, una bellissima versione, c'erano anche delle nacchere a un certo punto.
Sì, sono delle nacchere che tra l'altro le suono io, tra l'altro.
Tra l'altro, insomma, sì, appunto, un arrangiamento semplice ma...
efficacissimo.
È molto efficace, sì. La voce, tra l'altro, è fondamentale nel suono in questo caso e anche nel pezzo che abbiamo sentito prima, nel suono dei Jennifer Gentle in genere.
La voce di Marco è anche molto, molto particolare, questa voce acuta, quasi femminile.
Sì. Un po' acida anche,
molto versatile bello. In realtà, perché ha un'estensione vocale molto, molto ampia.
canone tradizionale a sei voci, firmato da Thomas Ravenscroft, che è vissuto tra 5 e 600, ma questo tema è stato poi adattato a varie tradizioni. Io ad esempio lo conosco così: ven frecce, ven da mattina, bofal ven su la scima di Gran Pin.
Va bene.
Avanti. Se volete...
Sembravi Ben Fur Africa.
Ecco, bravo, no, è quasi peggio, direi, ma... quasi in confronto a Ben Fur Africa.
Va bene, questa comunque la campioniamo.
La
e
campioniamo,
poi...
però sì. Adesso non fare tanto il simpatico, no. Perché come sai siamo giunti...
Un momento a un... topico.
Esatto.
Sfida babilonica all'ultimo ascolto.
E anche la nostra sigla si fa seria, tra l'altro c'è un fischio che ahimè dal vivo non sarà più possibile sentire ormai da qualche
Alessandro
tempo.
Alessandro Alessandroni ci ha lasciato e era lui il protagonista di quasi tutti i fischi. Tra l'altro c'era una sua vecchia intervista in cui diceva che quando il maestro Morricone lo chiamava al telefono diceva: vieni a farti una fischiata.
Così.
Poi però quello che faceva queste cose
rimarrà credo nella memoria collettiva
e rimane nella nostra sigla, che è quella, esatto, che appunto caratterizza la sfida. In questo caso, caro Liviano, tu sei il giudice inappellabile.
Okay.
Quindi giudice. Non sei concorrente, siamo noi che ci stiamo,
ci sfidiamo con due brani. Tu deciderai se migliore il mio oppure quello che ho portato.
Però
io
abbiamo scelto un tema, sì, e in questo caso i due brani dovrebbero declinare il tema del riff.
Okay. E lui credo se ne intenda un pochino,
sì.
Pochino. Però a te piace vincere facile, scusa,
no,
vedo adesso in
detto.
Scaletta, ho capito, ma vabbè, adesso scoprirai perché ho detto questo.
Vabbè, perché sono preso I Feel Good di James Brown.
Hai detto niente, ho capito, perché poi a me toccherà rispondere, comunque intanto...
Sì. Vabbè, questo poi è come riff, in realtà l'ho portato perché è un riff particolare. Intanto il riff lo fa quasi la voce, perché la particolarità... di molti pezzi di James Brown, di questo in particolare, è che in realtà la voce e l'eventuale riff coincidono. Casomai c'è un riff strumentale che è una risposta, ma il vero e proprio riff che uno c'ha in mente, che non canterò per non fare la figura che hai fatto tu prima, è quella cantata da James Brown, appunto. Sì, quindi un riff vocale, di solito siamo più abituati a riff di tastiera o di chitarra.
Sì,
un
riff anche testuale, perché poi il testo è piuttosto povero, no?
Sì, esatto, lui va dritto sul cercare di alzare la temperatura, e anche con l'iteratività delle strofe che legge o che interpreta nel modo migliore. Volevo segnalare che questo pezzo, senza fare la storia di un brano conosciutissimo, però è stato utilizzato da tantissimi anche film, colonne sonore, è stato perfino nei Simpson utilizzato, poi Good Morning Vietnam, Il Professore Matto, Mamma ho allagato casa, Il Dottor Dolittle, Boat Trip, insomma una serie di film e registi che hanno deciso che quel riff lì serviva anche per il loro film.
E hai deciso anche tu di proporlo in questa sfida.
Sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice, so nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. Sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice, so nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong.
sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice.
Si è stancato.
Non era semplice. No. Ovviamente in questo caso poi l'handicap è non vederlo, perché James Brown, vederlo muovere alza insomma tutta l'asticella, però insomma già.
Sì. Beh, a me è piaciuto, ma come sai io devo tirare l'acqua al mio mulino, per cui dirò banale come scelta, perché
sì,
il riff James Brown, insomma. Vuoi mettere con un brano che invece si intitola Riffs,
ecco,
già solo questo
sì è una bella idea.
Che è la terza parte in realtà di una pagina, Preludio, Fuga e Riff, appunto firmata da Leonard Bernstein, la cui origine è dovuta a una commissione, la commissione di Woody Herman, grande capo orchestra, che nel 1949 gli ha chiesto questa composizione senza peraltro poi eseguirla, perché nel frattempo la band si è sciolta, hanno litigato,
capita,
succede, qualche turbolenza c'è stata anche nei Jennifer Gentle, credo, quindi insomma, beh, ma fa parte della vita,
chiaramente della vita
e quindi anche dell'arte. Il caso ha voluto però che Benny Goodman ascoltasse la versione cameristica realizzata in seguito da Leonard Bernstein e naturalmente ha voluto poi eseguirla con un suo combo. Noi qui l'ascoltiamo con gli elementi dell'ensemble di fiati svedese. Ti piace?
Eh sì, siamo sempre scandinavi noi.
Sì, perché ci piace molto questa cosa. Il riff di Leonard Bernstein. Thank you. Beh, grazie al genio eclettico di Leonard Bernstein, anche i musicisti classici possono diventare un pochino jazzisti. Qui in origine naturalmente il clarinetto solista era pensato su misura per Benny Goodman, ma sì, insomma è tutto scritto, per cui, e soprattutto secondo me è centrato, no, sul tema.
Sì, siamo stati entrambi, rispetto all'immaginario, al mondo, al background probabilmente di Liviano Moss, un po' tangenziali, diciamo,
sì,
così.
Ma credo abbia apprezzato.
Non abbiamo messo le Zeppelin oppure...
No, beh, chiaro,
però erano
lì. Sono...
sì. Che
diciamo
dici?
Che però devo scegliere uno dei due.
Sì, ma è un giochino, è un giochino. Per cui
diciamo
no,
che scelgo il funk, quindi vai, vado su, ecco, su James Brown.
Lo sapevo, era troppo facile. Ti piace vincere facile.
Ti piace vincere facile.
Sì, sì, però vabbè, era giusto ascoltare anche Bernstein, sì, no? Che dici?
Sì, sì, era un altro modo di declinare il riff. E adesso siamo quasi in chiusura, caro Sergio.
Sì, ahimè, abbiamo... sì, però abbiamo ancora un regalo, sì, sonoro di Liviano Moss che ci ha portato diversi dischi, in realtà.
Ci ha portato diversi dischi. Noi abbiamo scelto come ultimo ascolto questa tua collaborazione con Lume.
Sì, questa è una band nata a Trieste, uh-huh, tra Anna Carazzai, che è la cantante dei Love in Elevator, un gruppo italiano femminile, e Francesco Valente, che è il batterista di Teatro degli Orrori, dei One Dimensional Man, un notissimo batterista, sì, italiano, sì. E c'è anche Andrea Brescia, chitarrista, diciamo uno dei Guitar Hero di Trieste.
E mancava un tastierista.
Mancava un tastierista, esatto. Quindi... mi hanno coinvolto in questo progetto che ho preso al volo, perché i ragazzi sono ovviamente talentuosi, però ci ha permesso anche questo di muoverci, girare. Abbiamo partecipato all'ATP Festival organizzato dai Shellac, uh-huh, e l'Altmore Parties sulla Manica nel 2012, un festival molto interessante della scena indie.
Lo scenario era anche interessante, lo scenario molto... proprio geografico dove,
esatto,
avete suonato?
Sì.
No, lo chiedo.
Sì, 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 probabilmente dovrebbe essere Rai, un paesino turistico sulla Manica in bassa stagione, quindi,
ah, okay,
quindi in chiusura c'è questo...
c'era la nebbia, immagino.
Esatto, c'è questa sensazione di villaggio vacanze, però in inverno, no? Quindi un po' lì sulla Manica, quindi c'è un po'...
Quindi un po' desolante, diciamo, un pochino, no?
La puoi mettere sul depressivo. Sembrava guarda che il rebetico è finito, non l'abbiuso.
Ah, dici? Sì, sì, sono rimasto a Mistachidis.
Ma l'immaginario sonoro di questo progetto invece dove si muove?
E qui, sì, ovviamente cambiamo un po' il genere, andiamo più sulle cose anni 90, e quindi andiamo più sulle cose tipo a Badalamenti, David Lynch, Twin Peaks, insomma,
un po' cinematica la cosa.
Più cinematica, sì.
Bene, noi chiudiamo, il brano è Domino.
Mattina,
va bene, e lui lasciamo Sergio ai suoi, sì, deliri. Vuole, sì, salutare gli ascoltatori?
Sì, cioè, no, ringrazio naturalmente Liviano Moss, che è stato con noi. Saluto gli ascoltatori, che peraltro potranno risentirci se vorranno settimana prossima.
Sì, e in replica anche
il sabato sera alle 22:30 sulle nostre onde. Poi vabbè, col podcast potete, sì, ascoltarci,
sì, che sabato sera per l'angolo, sì, del ribaltabile, che oggi non c'era, però è meglio, diciamo, riascoltarlo il,
forse,
sabato,
sì,
sera,
forse, sì, dipende, però... ma col podcast, come dicevo, potete ascoltarci,
vero,
perfino
i
giorni bisestili,
va bene,
per cui,
okay,
quando volete.
Grazie Liviano, grazie,
a presto, un saluto a tutti,
sì.